Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buona serata. Stiamo leggendo i primi discorsi del pontificato di Papa Leone XIV. Questa sera vedremo uno degli ultimi, uno dei più importanti, quando ha incontrato in occasione del giubileo i governanti, la Presidente del Consiglio italiano, il Presidente della Camera dei Deputati, il Segretario Generale dell'Unione Interparlamentari, molti amministratori e molti parlamentari, come avrete visto anche dalle immagini televisive. È uno dei discorsi, dei tanti, che ha fatto. Abbiamo visto anche precedentemente, per esempio, quando ha parlato della figura di un straordinario cardinale che è stato beatificato, il cardinale Osso. Abbiamo parlato della comunione fra cattolici e ortodossi, che, a cui ha dedicato un discorso. Abbiamo visto quando ha incontrato i rappresentanti pontifici o quando ha incontrato i movimenti e le associazioni laicali dei fedeli. Insomma, Papa Leone ha già fatto diversi importanti discorsi con cui ha cominciato a mostrare il suo programma pastorale, il suo modo di svolgere, di portare avanti il pontificato. Questa sera vedremo un discorso importante, perché la politica è importante. Viene un po' da sorridere a dire questa cosa, a pronunciare questa cosa, quando il mondo è in fiamme, è immerso nella guerra fra gli stati, questa terza guerra mondiale, secondo la ormai celebre espressione di Papa Francesco, quando la politica spesso è dominata dalla corruzione, dalla lotta a volte anche incomprensibile per l'uomo comune, fatta di parole vane, di scherzi, di trabocchetti, di sgambetti. Papa Leone comincia il suo discorso ricordando le parole di un suo predecessore, un papa molto importante per il suo magistero, Pio XI, che disse nel 1927, quindi nella prima metà del secolo scorso, circa 100 anni fa, che la politica è la forma più alta di carità. E in effetti, aggiunge Papa Leone, se si considera il servizio che svolge a favore della società e del bene comune, essa appare realmente come un'opera di quell'amore cristiano che non è mai una teoria, ma sempre segno e testimonianza concreta dell'agire di Dio in favore dell'uomo. E cita qui come punto di riferimento l'enciclica Fratelli Tutti del suo predecessore, di Papa Francesco. Quindi la politica è la più alta espressione della carità, perché significa che, o comunque dovrebbe significare, che l'uomo politico è un uomo, come tutti, che sacrifica il suo tempo, il suo interesse, dovrebbe sacrificare il suo tempo, il suo interesse per il bene di tutti, per il bene della comunità. il bene comune, che, come sapete, è uno dei principali scopi, obiettivi, fini della dottrina sociale della Chiesa, e che è quella dottrina grazie alla quale si può perseguire, si può tentare, cercare di perseguire il bene comune. Perciò vorrei, in proposito, condividere con voi questo discorso tre considerazioni che ritengo importanti, dice il Papa, nell'attuale contesto culturale. La prima considerazione riguarda il compito a voi affidato di promuovere e tutelare, al di là di qualsiasi interesse particolare, il bene della comunità, il bene comune, specialmente in difesa dei più deboli ed emarginati. Bene comune è il bene di tutta la comunità, però certamente in ogni comunità, come in ogni famiglia, ci sono persone più bisognose delle altre di essere aiutati, i poveri, gli ultimi, gli emarginati. Il cristianesimo ha invertito la rotta rispetto alle abitudini della società pagana, ha valorizzato gli ultimi, i poveri, i deboli, quelli che fanno più fatica da soli, quelli che hanno maggiore bisogno del bene comune, cioè dell'autorità, perché li aiuti, perché abbia nei loro confronti un atteggiamento di maggiore attenzione. Questo è normale, in una qualsiasi famiglia è un'esperienza che ciascuno fa, chi sono i figli che vengono maggiormente aiutati, quelli che hanno più bisogno. Non è una cosa, no, è una cosa normale, dovrebbe essere una cosa normale, ma lo è nella misura in cui la società è cristiana, cioè la società ha fatto proprio, cioè è diventata cultura, è diventato costume, è diventato modo comune di ragionare e privilegiare i poveri, i deboli, gli ultimi. Non era così prima di Cristo, non era così prima del Vangelo. E nella misura in cui oggi la società si sta scristianizzando, cioè si sta allontanando da Cristo, dai principi cristiani, dal Vangelo, sta ritornando ad essere pagana, cioè sta ritornando a privilegiare non chi ha più bisogno, ma chi è in posizioni già avvantaggiate. I ricchi diventano sempre più ricchi, i potenti diventano sempre più potenti, i popoli deboli, fragili, gli uomini deboli e fragili soffrono sempre di più. Perché viene meno questa attenzione? Viene meno. Veramente, anche se magari a parole ci si riempie la bocca, oppure viene strumentalizzata. Pensate per esempio a quello che fece il marxismo della classe operaia, che certamente aveva bisogno di un'attenzione privilegiata, che la Chiesa espresse e manifestò, per esempio, appunto nell'enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, che è quella che mise per primo, per iscritto, quella che poi diventerà con Giovanni Paolo II, ma con Paolo VI, soprattutto con Papa Francesco, diventerà l'opzione preferenziale per i poveri, che non è una novità, è il Vangelo, cioè è Gesù che ha un'attenzione particolarmente specifica per i poveri, per gli ultimi, per i più bisognosi. E questa tradizione si realizza poi in tutta la storia del cristianesimo, in tutta la storia della Chiesa. Pensate per esempio agli ospedali. Chi ha inventato gli ospedali? Chi ha inventato questa attenzione agli ammalati, che nella società pagana venivano semplicemente eliminati, messi da parte, lasciati morire, eccetera. E oggi, per esempio, con il tema dell'eutanasia, del fine vita, questa mentalità pagana ritorna ad essere al centro delle politiche sanitarie, per esempio. Cioè, gli anziani costano, curare gli anziani costa, e allora si usa l'espressione della compassione introducendo l'eutanasia, che è una falsa compassione. La vera compassione, ne abbiamo parlato domenica scorsa, qui proprio a Radio Maria, in una bella tavola rotonda, la vera compassione sono le cure palliative, cioè l'accompagnamento dell'ammalato, non il suo abbandono, perché muoia il prima possibile, si tolga di torno il prima possibile, e per di più si fa passare questo come una forma di compassione, si fa passare il suicidio assistito come una forma di compassione. Quindi il bene comune e il bene comune soprattutto nei confronti dei più deboli e emarginati. Ad esempio, si tratta di adoperarsi affinché sia superata l'inaccettabile sproporzione tra una ricchezza posseduta da pochi e una povertà estesa oltre misura, che è uno dei temi della Rerum Novarum. Voi sapete che anche dal punto di vista della scienza economica la forza di una società sta nelle classi medie. Più le classi medie si estendono, anche quantitativamente, numericamente, più la società è equilibrata. Quando la società si divide in pochi ricchi e in tanti poveri, in pochi ricchissimi, e in tanti poverissimi, è una società squilibrata, è una società a rischio di guerre, di rivoluzioni, di incidenti, di insurrezioni, di squilibri, insomma. Quanti vivono in condizioni estreme, gridano per fare udire la loro voce e spesso non trovano orecchie disposte ad ascoltarle. Tale squilibrio genera situazioni di permanente ingiustizia, che facilmente sfociano nella violenza e presto o tardi nel dramma della guerra. Una buona azione politica, invece, favorendo l'equa distribuzione delle risorse, può offrire un efficace servizio all'armonia e alla pace, sia a livello sociale sia in ambito internazionale. Quindi, prima riflessione, il bene comune. Che cos'è il bene comune? È il bene che tiene conto di tutte le componenti di una società a partire dai più deboli, dai più fragili, dai più poveri, da quelli che hanno più bisogno dell'intervento dell'autorità. Seconda osservazione, seconda riflessione. La libertà religiosa e il dialogo interreligioso. Anche qui la Chiesa è stata profetica negli anni 60, durante il Concilio Vaticano II, quando ha ripreso questa dottrina, che era la dottrina che ispirò l'imperatore Costantino quando nel 313 affermò il principio della libertà religiosa, dando al cristianesimo, alla Chiesa, la libertà di poter predicare il Vangelo all'interno dell'impero. E scrisse Costantino, appunto, che nell'editto di Milano, che tutte le religioni, allora i cristiani erano circa il 10% della popolazione, che era ancora per la grande maggioranza pagana, per la grandissima maggioranza pagana. Nel 1965, con la dichiarazione Dignitatis Humanae, la Chiesa riprende questo principio lo fa profeticamente, superando tutto quello che c'era stato di confuso e di sbagliato nei secoli precedenti, in particolare le guerre di religione successive alla riforma protestante che aveva difeso l'Europa, scoppiarono fra cattolici e protestanti, dividendo l'Europa in due, e nacque quella religione di Stato che è la negazione del principio della libertà religiosa, espressa nella famosa frase, espressione, cuius regio eius religio, che è sostanzialmente quello che venne approvato nella pace di Augusta nel XVII secolo, dopo decenni, decenni e decenni di guerre di religione, per cui i sudditi dovevano seguire la religione professata dal loro signore, dal re, cuius regio eius religio, che è la negazione della libertà religiosa. Perché chi vuole essere cattolico in un paese protestante doveva andare via o far finta di niente e viceversa. La libertà religiosa venne un po' dimenticata, accantonata dopo i 70 anni successivi a Costantino, un po' perché i primi imperatori romani diventati cristiani avevano questa mentalità del favor deorum, cioè del favore degli dèi, per cui convinti che il cristianesimo fosse la vera religione, tutte le altre dovevano essere emarginate. Questo produsse nei secoli successivi, fino appunto alla riforma, nei mille anni dell'Europa cristiana, che produsse tanto bene dal punto di vista civile, religioso, culturale, anche pensate alle università, oltre che agli ospedali, alle grandi opere d'arte che ancora oggi vediamo, ma sul tema della libertà religiosa, anche perché c'era questo conflitto ci sarà questo conflitto con l'Islam, e con i guerrieri islamici, soprattutto i pirati islamici che infestavano le coste europee. E ci fu anche questa lunga contrapposizione con il mondo ebraico, dovuta al fatto che il cristianesimo nasceva all'interno di Israele. Ebrei sono i primi cristiani, ebreo Gesù e sua madre, gli apostoli, i primi cristiani, e questo creò sempre, cioè creò spesso, diciamo così, un motivo di conflitto, insomma, fra Israele che si sentiva diminuita dalla diffusione, dalla crescita del cristianesimo, e i cristiani che si sentivano giudicati, sempre insomma in conflitto con quegli ebrei che non riconobbero in Gesù il Messia e continuarono a osteggiare la diffusione del cristianesimo. Per cui tutta la cristianità è una società molto omogenea dal punto di vista religioso, con però questi conflitti che non vennero mai veramente, veramente sanati. Con la riforma protestante ci fu la divisione, ci furono le guerre e questo rallentò anche nel magistero la riflessione sull'importanza della libertà religiosa, che venne finalmente e profeticamente annunciata durante il concilio. Perché dico profeticamente? Perché nella situazione attuale di grande pluralismo religioso, e di un pluralismo religioso interno alle stesse società, non è che ci sono, come era nel Medioevo, cioè i musulmani in Africa o in Asia, i cattolici in Europa, gli induisti in India, cioè non c'era la caratteristica invece delle società degli ultimi 50 anni, dove in seguito agli spostamenti della popolazione, oggi soprattutto le grandi città sono multireligiose, ci sono comunità religiose che vivono una a fianco dell'altra. E questo cosa significa? Questo significa che bisogna trovare una maniera senza rinunciare alla propria identità, bisogna però trovare una maniera di collaborazione. E l'idea della Chiesa con la libertà religiosa sancita nella Dignitatis Humanae è veramente profetica. Cioè è la Chiesa che si fa carico di questo problema e cerca di dare una risposta. Ricordando che cosa? Non che tutte le religioni sono uguali, come qualcuno anche dentro il mondo cattolico scioccamente dice, cioè scioccamente nel senso erroneamente dice, non è vero che tutte le religioni sono uguali, perché se così fosse Cristo sarebbe, cioè il Figlio di Dio si sarebbe incarnato per nulla, si sarebbe incarnato per dire, vabbè, ognuno poi faccia quello che crede, faccia la sua religione, stia nella sua religione, perché? Ora, pensate, pensiamoci bene, cioè Dio è uno. Si incarna nella persona della seconda persona della Santissima Trinità. Questo mi direte, vabbè, ma i non cattolici non ci credono, va bene. Però Dio si fa uomo. Questo è il miracolo del cristianesimo. E Dio si fa uomo, però tutte le altre religioni sono uguali. Che senso ha? Dio si fa uomo per dire che questa è la via della salvezza. Io mi faccio uomo per salvarti. Allora si perdono, vanno all'inferno tutti quelli che non fanno parte della Chiesa Cattolica? No, ma si salvano per i meriti del sacrificio di Cristo, anche se non lo conoscono. Cioè il sacrificio di Cristo, la sua morte, la sua passione, morte e resurrezione, è universale, vale per tutti gli uomini. È attraverso questo sacrificio che Cristo salva ogni uomo che vuole farsi salvare, ovviamente. Salva anche colui che non entra a far parte formalmente della Chiesa Cattolica, se non sua colpa, ovviamente, perché non lo vuole, perché lo rifiuta. Ma se uno in coscienza segue appunto la propria religione, si salva, ma si salva per i meriti del sacrificio di Cristo. Questo insegna la stessa Chiesa. Questo è il principio della libertà religiosa, che è una libertà che fa parte della persona umana e delle comunità. Cioè io devo essere libero da ogni ingerenza dello Stato, di autorità superiori, per quanto riguarda la mia scelta religiosa, la mia pratica religiosa, non solo io come singolo, ma anche io come comunità. E questo non significa che tutte le religioni sono uguali, che è una grande bugia. Significa che tutti gli uomini hanno diritto di scegliere liberamente la religione che vogliono professare, anche se capita che poi qualcuno scelga una religione che non è quella vera, perché l'unica pienezza, l'unica religione nella quale c'è la pienezza della verità e della salvezza è la religione che fa capo a Cristo. Punto. Tutte le altre, come dice sempre il Vaticano II, contengono dei semina verbi, cioè dei semi del verbo, degli aspetti, delle parti di verità. Ma solo Cristo è la via, la verità e la vita. Questo va detto con grande umiltà, con toni molto bassi, non deve essere percepito come un'offesa, come un'esclusione, tantomeno come un'aggressione da chi che sia, perché è il compito del battezzato, di ciascuno di noi, annunciare questo, ma non deve essere annunciato come se fosse un martello da dare in testa alle persone, deve essere annunciato come fece Cristo, con amore. Con pazienza, con amore della persona a cui ci si rivolge, con grande umiltà, perché nessuno pensi che qualcuno vuole imporre la verità religiosa, ma tutti possano pensare che attraverso la nostra proposta, attraverso la nostra testimonianza, possano conoscere Cristo, il Salvatore di ogni uomo. Quindi, per tornare al testo, la libertà religiosa, anche in questo campo, oggi sempre più di attualità, l'azione politica può fare tanto, promuovendo le condizioni affinché vi sia effettiva libertà religiosa e possa svilupparsi un rispettoso e costruttivo incontro fra le diverse unità religiose. Credere in Dio, con i valori positivi che ne derivano, è nella vita dei singoli e delle comunità una fonte immensa di bene e di verità. Sant'Agostino, in proposito, parlava di un passaggio dell'uomo dall'amor sui, dall'amore di se stesso, l'amore egoistico per se stesso, chiuso e distruttivo, all'amor dei, all'amore di Dio, l'amore gratuito, che ha la sua radice in Dio e che porta al dono di sé. E pensava questo come elemento fondamentale nella costruzione della città di Dio, cioè di una società in cui la legge fondamentale è la carità. Questo è un passaggio del grande capolavoro di Sant'Agostino, il De Civitate Dei, il libro, forse il libro più famoso, anzi sicuramente il libro più famoso di Sant'Agostino sono le Confessioni, la sua autobiografia, però è altrettanto conosciuto e forse è il libro dal punto di vista dottrinale, teoretico più importante, il De Civitate Dei, questo grande affresco che Agostino fa sulla storia e sulla storia della salvezza, cioè sulla storia del cristianesimo, della Chiesa dentro la storia degli uomini. Appunto, dove dice ci sono due amori, un amore per sé fino al disprezzo di Dio, un amore di Dio fino al disprezzo di sé. Se seguiamo questo, costruiamo la città di Dio. Se seguiamo il primo, costruiamo la Civitas Diaboli, la città del diavolo. Ma qual è il riferimento dell'azione politica? E qui Papa Leone dice una cosa estremamente importante. Un riferimento imprescindibile è quello alla legge naturale, non scritta da mani d'uomo, ma riconosciuta come valida universalmente in ogni tempo, che trova nella stessa natura la sua forma più plausibile e convincente. Anche qui grandissima riflessione, desueta, un po' dimenticata anche all'interno del mondo cattolico. Oggi si sente parlare pochissimo di legge naturale, si sente parlare pochissimo di verità, di metafisica. La legge naturale vuol dire che ci sono dei principi scritti nella natura umana, e la natura umana è una natura sociale, l'uomo è un animale politico, come diceva Aristotele, è un essere sociale che cioè si realizza attraverso le relazioni con gli altri. Vuol dire che nella natura umana, e quindi anche nella sua dimensione sociale, ci sono dei principi che sono validi sempre, che non sono legati ai momenti storici, ma sono veri sempre, perché sono scritti nella natura dell'uomo. Voi capite che se questo è vero, allora tutta la legislazione postmoderna va in senso contrario. Cioè, se questo è vero, il matrimonio è indissolubile, ma non per i cristiani, ma perché è nella sua natura. Vita è sacra sempre, dal concepimento alla morte naturale. Quindi niente divorzio, niente aborto, niente eutanasia. La libertà di poter scegliere la propria professione religiosa è un diritto naturale, scritto nel cuore dell'uomo, che nessuno Stato, cioè nessuna legge positiva può diminuire. Voi capite che se questo venisse realizzato, cambierebbe completamente il mondo. E questo è stato realizzato nel corso della storia, in alcuni periodi. Poi magari non è stato applicato. Cioè non è che nella società cristiana, nel Medioevo, non ci fossero gli assassini, i furti, gli aborti, venissero distrutte le famiglie. C'erano tutte queste cose. Ma erano considerate per quello che sono dei delitti. Non erano messe esaltate come modelli, erano considerati per quello che sono dei delitti. Allora, parlare oggi di legge naturale significa dire, guardate che ci sono dei valori, dei principi che sono oltre la storia deve semplicemente riconoscere, non può cambiare. E se lo fa, se cambia, cambia il contesto della società, cioè cambia i connotati della società nella quale vengono cambiati questi connotati. Papa Leone cita Cicerone, Cicerone è grande figura del Senato romano, grande pensatore, grande intellettuale, so come posso dire la sua grandezza, il quale nel De Republica scriveva, parole di Cicerone, la legge naturale è la diritta ragione, conforme a natura, universale, costante ed eterna, la quale con i suoi ordini invita al dovere, con i suoi divieti distoglie dal male. A questa legge non è lecito fare alcuna modifica né sottrarre qualche parte, né è possibile abolirla del tutto, né per mezzo del Senato o del popolo possiamo affrancarci da essa, né occorre cercarne il chiosatore o l'interprete. E non vi sarà una legge a Roma, una ad Atene, una ora, una in seguito, ma una sola legge eterna e immutabile governerà tutti i popoli in tutti i tempi. Cicerone De Repubblica. Ora capite che queste cose venivano scritte prima che Cristo ci fosse. Venivano scritte già nell'Impero Romano, quindi non sono verità rivelate, sono verità che l'esperienza storica la ragione, l'intelligenza applicata all'esame della realtà ci dicono. Come sarebbe diverso il mondo se tutti gli stati riconoscessero la legge naturale? Cioè, riconoscessero per esempio non solo che i bambini non si uccidono, ma che gli avversari politici non si uccidono, non si mettono in prigione, non si eliminano. Perché? Perché ogni uomo è portatore di una sua dignità che solo Dio può togliergli. Compito dello Stato, compito dell'autorità è proteggere chiunque, non soltanto chi la pensa come te, ma proteggere chiunque, qualsiasi comunità, anche quelle con cui si dissente da un punto di vista teoretico. La legge naturale, universalmente valida al di là e al di sopra di altre convinzioni di carattere più opinabile. Cioè, questo non significa che non ci siano delle verità opinabili, appunto, ci sono tantissime. Ma prima dobbiamo salvaguardare le verità fondamentali, senza le quali non c'è bene comune. Poi, quando abbiamo salvaguardato quelle, possiamo giustamente riflettere e mettere in luce le diverse opinioni, ma la verità non è un'opinione. Essa costituisce la bussola con cui orientarsi nel legiferare e nell'agire, in particolare su delicate questioni etiche che oggi si pongono in maniera molto più cogente che in passato, toccando la sfera dell'intimità personale. Qui, chiaro, riferimento all'ideologia gender, cioè a quell'ideologia che nega il carattere stabile, sessuato, definitivo. Dell'essere maschio o femmina, della creatura, della persona. E questa ideologia è forse quella che è più arrivata, diciamo così, al limite, al mettere in discussione proprio i principi fondamentali, i fondamenti della nostra cultura, della nostra civiltà. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata e proclamata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948, appartiene ormai al patrimonio culturale dell'umanità. Questa dichiarazione, dopo le guerre, le grandi guerre, le due guerre mondiali che avevano devastato l'Europa e il mondo, diventa. Cioè, gli uomini fecero con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo un grande gesto. Poi non era fondato benissimo, però il gesto in sé era molto importante. Cioè, tutti gli uomini hanno una dignità, tutti, qualsiasi sia la loro condizione sociale, qualsiasi sia la malattia che portano, qualsiasi sia l'età che hanno. Capite lo sforzo proprio di questo cristianesimo che impregna di sé la cultura, il costume, le istituzioni per arrivare a dire queste cose, questi principi fondamentali. Quel testo, sempre attuale, può contribuire non poco a mettere la persona umana nella sua inviolabile integralità a fondamento della ricerca della verità, per restituire dignità a chi non si sente rispettato nel proprio intimo e nelle esigenze della propria coscienza. E veniamo alla terza considerazione. Grado di civiltà raggiunto nel nostro mondo, sempre Papa Leone che parla. Gli obiettivi a cui siete chiamati a dare riscontro trovano oggi una grande sfida nell'intelligenza artificiale. Terzo punto, dopo la legge naturale, E dopo il bene comune è l'intelligenza artificiale. Che cos'è l'intelligenza artificiale? Beh, la cosa di cui più si parla è questo tentativo in realtà in corso di sostituire l'intelligenza dell'uomo parzialmente o affiancando, insomma, con una sorta di intelligenza artificiale che dovrebbe essere sempre controllata dagli uomini, ma ci sono dei ma. Si tratta di uno sviluppo che certamente sarà di valido aiuto alla società, dice il Papa, nella misura in cui però il suo utilizzo non porti a intaccare l'identità e la dignità della persona umana e le sue libertà. E le sue libertà fondamentali, scusate. In particolare, non bisogna dimenticare che l'intelligenza artificiale ha la sua funzione nell'essere uno strumento per il bene dell'essere umano. Non per sminuirlo né per definirne la sconfitta. Quel che si delinea dunque è una sfida notevole che richiede molta attenzione e uno sguardo lungimirante verso il futuro, per progettare, pur nel contesto di scenari nuovi, stili di vita sani, giusti e sicuri, soprattutto a beneficio delle giovani generazioni. La vita personale vale molto di più di un algoritmo e le relazioni sociali necessitano di spazi umani ben superiori agli schemi limitati che qualsiasi macchina senza anima possa preconfezionare. Non dimentichiamo che pur essendo in grado di immagazzinare milioni di dati e di offrire in pochi secondi risposte a tanti quesiti, l'intelligenza artificiale rimane dotata di una memoria statica, per nulla paragonabile a quella dell'uomo e della donna, che è invece creativa, dinamica, generativa, capace di unire passato, presente e futuro in una viva e feconda ricerca di senso, con tutte le implicazioni etiche ed esistenziali che ne derivano. E anche qui cita Papa Francesco un discorso sull'intelligenza artificiale del 14 giugno, ovviamente del 2024. La politica non può ignorare una provocazione di questa portata. Al contrario, ne ha chiamata in causa per rispondere a tanti cittadini che giustamente guardano al tempo stesso con fiducia e preoccupazione alle sfide di questa nuova cultura digitale. San Giovanni Paolo II, in occasione del giubileo del 2000, qui siamo al giubileo del 2025, ha additato ai politici come testimone a cui guardare intercessore sotto cui la protezione porre il loro impegno, San Tommaso Moro. Chi era San Tommaso Moro? Era premier, diremmo oggi, del Regno d'Inghilterra, era bravo, bello, colto, intelligente, poteva fare tutto e fece tutto il bene possibile per servire il re e per servire la sua chiesa e la sua patria, l'Inghilterra, ma quando incontrò Cristo, possiamo così, che gli chiese la fedeltà al re o la fedeltà a lui, a Cristo. Lui scelse per la fedeltà a Cristo. E questo comportò non solo la perdita di tutto il potere che aveva, era il numero due, ma comportò la perdita della vita. Perché allora le cose andavano così, insomma. Ora, Tommaso Moro è un modello da questo punto di vista. Cioè rinuncia al potere. Ma non solo rinuncia al potere, rinuncia alla sua vita, per amore della verità, non di una verità così, della verità incarnata. Avrebbe potuto trovare degli escamotage. Non mi può non venire in mente la legge sull'aborto fermata da tutti i ministri democristiani o dal presidente della Repubblica di allora, che era della Democrazia Cristiana. Ma come? avrebbero potuto dimettersi, non firmare, non avrebbero perso la vita, niente, insomma, sarebbe caduto forse un governo. Ma quanti ne sono caduti nel frattempo? No, l'hanno fatto per amore del potere, hanno scelto il potere. Thomas More, che non a caso è santo ed è il patrono dei politici, scelse diversamente. In effetti Tommaso Moro fu un uomo fedele alle sue responsabilità civili, perfetto servitore dello Stato proprio in forza della sua fede, che lo portò a interpretare la politica non come professione, ma come missione per la crescita della verità e del bene. Questa frase è stata colta un po' dai giornali, però i giornali non arrivano a capire che cosa c'è di la cosa importante, cosa importante che ti il Papa ti sta a te, uomo politico che sei lì in Piazza San Pietro sotto il sole. Il Papa ti dice: questo è il modello. Il modello è uno che per coerenza con la verità perde la vita. Papa Francesco lo ha esaltato, il modello è Baldovino, che non ha perso la vita, il re Baldovino, però ha fatto un gesto non enorme, però insomma, per 3 giorni ha abdicato pur di non firmare una legge a favore dell'aborto. Il nostro presidente di allora, i nostri ministri di allora non hanno avuto questo coraggio, questa, e nessuno gliel'ha chiesto, questo forse. Questa forse è la cosa più grave fra quelle che sono accadute allora. C'è un bel libro di Marina Casini che segnala sulla legge 194, che segnala, c'è un capitolo tutto dedicato a questo punto così importante della storia italiana. Lo portò a praticare la politica non come professione, ma come missione per la crescita della verità e del bene. Egli pose la propria attività pubblica al servizio della persona, specialmente se debole o povera. Gestì le controversie sociali con squisito senso d'equità. Tutelò la famiglia e la difese con strenuo impegno. Promosse l'educazione integrale della gioventù. Il coraggio con cui non esitò a sacrificare la sua stessa vita, pur di non tradire la verità, lo rende ancora oggi per noi un martire della libertà e del primato della coscienza. Possa il suo esempio essere anche per ciascuno di noi fonte di ispirazione e di progettualità. Vi ringrazio per questa visita, così finisce il discorso di Papa Leone XIV, così finisco anch'io e ho ancora un po' di tempo per rispondere alle vostre domande. Bene, siamo in conclusione, per ricordarvi che abbiamo presentato questo discorso che il Papa ha fatto recentemente ai governanti pochissimi giorni fa, proprio il 21 di giugno, ed è un discorso importante, come ho cercato di dimostrare, perché tocca il tema della politica e del bene comune. La politica, al di là di come oggi viene poi realizzata, incarnata, da classi dirigenti che, come dire, come minimo lasciano desiderare, però è invece importante, come diceva Pio XI, è la più grande espressione della carità. Quindi noi dobbiamo pregare molto per le classi dirigenti dei paesi, a cominciare dal nostro. E dobbiamo capire che non solo non è facile il compito che loro ha affidato, ma che devono imparare anche a chiedere l'aiuto, chiedere di essere aiutati, a chiedere a Dio che li aiuti e a darsi quegli strumenti di formazione per capire che cos'è il bene comune, quali sono i principi fondamentali per costruirlo, per costruire il bene della comunità, il bene della polis. Il Papa ha dato qualche indicazione importante, tre in particolare, il bene comune, la libertà religiosa e il terzo, il bene comune, la libertà religiosa, la legge naturale e il tema dell'intelligenza artificiale. Bene comune, libertà religiosa, legge naturale, intelligenza artificiale sono tre punti fondamentali della dottrina sociale della Chiesa che accompagneranno il nostro futuro. Sicuramente i prossimi 20-30 anni saranno al centro di tutte le discussioni, di tutti i dibattiti politici. Quindi anche noi ringraziamo il Papa di queste parole importanti, studiamo i suoi discorsi, non leggiamolo attraverso i giornali, mi raccomando, leggiamolo integralmente, andiamo a vedere tutti i suoi discorsi. Il sito della Santa Sede è aperto a tutti. Ed è, se vogliamo dire qualcosa sulle parole del Papa, diciamo dopo aver letto cosa ha detto il Papa, non cosa ha detto La Repubblica o qualsiasi altro giornale su di lui. Grazie, buonanotte a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.